Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Salve a tutti, cari amici della Tecnopillola. Io sono sempre Alex Racuglia e questa è Tecnopills, la trasmissione tecnologica, il mio flusso di coscienza digitale nel network Runtime Radio, la Radio Geek, un collettivo di gente che fa un sacco di cose belle, divertenti, simpatiche e vi chiede un sacco di soldi in cambio. Nuova puntata Ask Me Anything, che però è un bise, perché sono qui in macchina con rullo di tamburi
Davide Gatti.
Sono qui in auto con Davide Gatti, oggi andiamo verso il Giappone, che è vero, perché stiamo andando verso est, di conseguenza se andassimo così con questa velocità per altri 6 o 7 mesi probabilmente arriveremmo in Giappone, ma in realtà non è proprio questo, ma ve la racconto un'altra volta. E Davide mi dice: ho un'altra roba da chiederti, un treno di cavoli tuoi. Ho detto: visto che siamo in macchina, non abbiamo niente da fare per 3 ore, ti farò delle domande, di conseguenza cominciamo.
Allora... sono quasi sicuro che a queste domande, in un modo o nell'altro, in tutti i tuoi 100.000 episodi che hai registrato nella tua vita, da tutte le parti, è probabile che tu abbia dato in parte o la risposta a queste domande. Però le voglio mettere un po' tutte assieme per far sì che così, in un'unica soluzione, gli diamo una risposta. Ma subito dopo il casello. Aspettiamo un secondo, sono...
E allora, subito dopo la sigla.
Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Allora, sono una serie di domande ma riguardano tutte lo stesso argomento e che quindi poi dopo con un'unica risposta probabilmente riesce a coprire un po' tutto. E partiamo subito con la prima domanda che è... Alex, come ti sei ritrovato a fare il lavoro che fai?
Primo. Ah, non devo rispondere.
No, io te le faccio tutte, poi dopo decidi tu come organizzarti la risposta. Come e quanto tempo ci hai messo ad imparare ad utilizzare gli strumenti che oggi utilizzi per il tuo lavoro? C'è qualcuno che ringrazieresti in particolar modo per averti trasmesso o aiutato ad essere chi sei? Suggeriresti a un giovane appassionato di studiare e impegnarsi per fare il lavoro che fai tu? O lo scoraggeresti? Di fronte a una sliding doors, avresti scelto il lavoro che stai facendo ora o avresti fatto altro?
Oh, che bella domanda. Tutto inizia con me che vado nel 1982 o forse inizio dell'83, perché a quel tempo i film non arrivavano il giorno dopo in Italia, ma arrivavano dopo mezzo anno. Sono andato a vedere con mia mamma I Predatori dell'Arca Perduta. L'ho già raccontata diverse volte questo aneddoto, ma lo riracconto perché mi piace tanto. Finché io ho adorato tantissimo, sono uscito dal cinema dicendo: mamma, chi è che fa diventare i film belli? E lei mi ha detto: guarda, il regista. Io manco sapevo cosa fosse un regista. E mi sono detto dentro di me: io un giorno farò il regista. Però negli anni 80 e 90, soprattutto negli anni 80, era praticamente impossibile studiare cinema, cioè non c'era se c'era una scuola non c'erano gli istituti tecnici che avevano specializzazione nell'audiovisivo, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo, poi io nell'84 ricevo il mio primo computer, che è un MSX, e inizio a giocarlo, però dopo un mese inizio a programmarlo, non so perché, boh, mi è venuto così, anche perché in quegli anni era uscita la raccolta di figurine di Lupo Alberto, non so se te la ricordi.
Non l'ho fatta, ma me la ricordo.
Io ovviamente l'ho fatta perché ho quegli anni meno di te. E allora dice: si studiava il Basic, lì era più orientato al Commodore 64, ma era un Basic talmente basic che andava bene per l'MSX. Allora diciamo che ho iniziato a programmare, eccetera, eccetera. Eravamo io e la mia cricca di amici un po' nerd che giocavamo, programmavamo. Per cui a un certo punto mi son detto: che bello fare il programmatore, eccetera, eccetera, eccetera. Ed ero sempre stato affascinato dagli effetti speciali. Mi son detto: cacchio. In quegli anni, nell'85-86, forse nell'85, era uscito il film Giochi Stellari, non so se te lo ricordi.
Sì, 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 mi ricordo.
E su Chuck, la rivista di cinema, quella, erano apparsi su tre numeri di seguito, tre speciali sugli effetti speciali, uno sul make-up, uno sugli effetti ottici e uno sul futuro degli effetti speciali negli 85-86, che era il computer, come viene utilizzato il computer per fare gli effetti speciali. Mi hanno spiegato che appunto per fare le astronavi dei giochi stellari non c'erano i modellini come al solito, ma sono stati fatti al computer. Si vedeva, secondo me erano anche più brutte, però mi sono detto, cacchio, figate, io un giorno userò il computer per fare gli effetti speciali. Ma ero proprio convinto di sta roba qui, però convinto che fosse un sogno, come dire, cioè sì, vabbè, è sta roba qui e finirà per essere un sogno. Poi al momento di scegliere le scuole superiori ho scelto perito informatico, perché comunque, a parte il fatto che mi aveva sempre detto che era un po' un tecnico, per cui l'istituto tecnico era l'ideale, mi sono accorto dopo che poi era una sorta di non sei abbastanza figo per fare lo scientifico, sei merda, fai il tecnico. Però l'ho preso veramente bene, nel senso, l'ho fatto, a scuola andavo abbastanza bene, a programmare era... mi sento abbastanza che il mio settore, e di conseguenza io ho fatto il programmatore. Per un po' ho iniziato a studiare ingegneria informatica e ho iniziato a lavorare in un'azienda, anzi no, in quarta superiore ho iniziato a lavorare per quello che è adesso il mio capo socio attuale, perché aveva bisogno di giovani che facessero del codice veramente a basso costo, bassa manovalanza, e ho iniziato a fare queste cose nel quarta superiore. Quinta superiore ho smesso di lavorare, ho studiato eccetera eccetera, sono uscito con un buon voto dalle superiori, inizio a studiare all'università, con la più grande cazzata della mia vita, cioè fare ingegneria invece che fare in scienza dell'informazione, cioè informatica alla statale, perché dicendo sono figo, sono un secchione, posso fare ingegneria, cazzata enorme, vabbè, questo è una roba mia. E poi durante il secondo anno ricomincio a lavorare, perché questo mio vecchio capo aveva bisogno di uno sviluppatore per Mac, e io ho iniziato a sviluppare su Mac, perché il mio professore di informatica delle superiori mi ha dato mi ha prestato il suo computer, il suo secondo computer, per fargli da spalla, e avevamo bisogno di un'applicazione Mac molto semplice. Ho iniziato a sviluppare, di conseguenza ho iniziato a lavorare per questa persona, e magicamente a un certo punto mi sono ritrovato a essere lì tutti i giorni a sviluppare software nell'ambito multimediale, che è una cosa che piaceva anche a me, perché uno può pensare che programmare sia un sacco di cose, però ci sono un sacco di ambiti differenti, anche se allora non c'erano tutti gli ambiti che ci sono adesso, perché allora l'informatica era un computer, non era un telefono o una cosa che ti porti dietro. E questa azienda faceva prodotti multimediali, CD-ROM, eccetera, eccetera. Inizialmente lavoravamo sulle localizzazioni, cioè traducevamo in italiano e mettevamo a posto l'italiano, sia con l'audio che con il video, delle grafiche di questi CD-ROM. E il nostro cliente, a un certo punto, questo verso il 96-97, credo, uno dei clienti più grossi di questa azienda ha avuto inizialmente la necessità di mettere delle piccole animazioncine, piccoli video, per i propri CD-ROM. Mi ricordo che il CD-ROM in questione era un CD-ROM ambientalista sulla Terra, queste cose qui, e c'era bisogno di alcuni filmatini che mostrassero la Terra dallo spazio, ma proprio delle cagate così. Al che mi sono detto, se volete li posso fare io. Io e mio fratello era più un modellatore, io più mi occupavo di montaggio, cioè, ma così, niente, in maniera veramente quasi senza neanche sapere cosa stessi facendo. E da lì è iniziata questa cosa, e nell'arco di 6 mesi mi sono ritrovato a fare solo video da tutte le parti, sempre più video reale, sempre meno video animato, perché inizialmente se non nasco dall'animazione, invece sempre più dal video animato. E di conseguenza a un certo punto mi sono detto, non sono più un programmatore, sono un videomaker, mettiamola così. Adesso lo chiamo videomaker, allora c'erano mille modi di definire. E a un certo punto
ingegnere multimediale,
sì, anche se questa cosa forse è più una cosa da ridere.
Negli anni 90 il multimediale era la parola del momento, tutto era multimediale. Poi dopo, alla fine, è tutto finito abbastanza velocemente, le enciclopedie, tutti i CD che facevi, che erano famosissimi, si trovavano in tutte le riviste, si trovavano in ogni dove, e si raccattavano e si raccoglievano, e avevo pigne di CD multimediali che non si guardavano mai, alla fine, sostanzialmente, anche perché erano fatti in un modo che si consultavano, sebbene fossero futuristici, bellissime, si faceva prima prendere l'enciclopedia di carta per guardarla, piuttosto che quelle multimediali. Enciclopedie, per dire, i prodotti, diciamo, di tipo enciclopedico, no? Poi, vabbè, multimediali c'erano tante altre cose, anche dei giochi o delle cose, però sono sempre stati... Non so che periodo hanno vissuto, dai 90 ai 2000?
Sì,
10 anni. Quei 10 anni lì hanno spopolato, però poi alla fine si è capito che non era proprio il top. E quindi questo è l'inizio della, il come è iniziato la tua attività, che però era già il tuo sogno già di partenza. Quindi è bello sapere che uno vorrei fare il dottore, poi alla fine in un modo o nell'altro va a fare il dottore, perché tanti, tutti sognano di fare qualcosa, ma raramente qualcuno poi fa quello che effettivamente sognava di fare, a parte quelli che sognano di fare gli astronauti o sognano di fare i paperoni dei paperoni, no? Però stando nell'ambito standard, no? Obiettivamente regista potrebbe essere un sogno fattibile, ancora più fattibile se sei figlio d'arte, magari c'hai il padre attore, il padre regista, il padre che lavora già nel cinema, o la madre, allora magari è più facile che ti possa capitare. Chiaro che se tu sei un ragazzo che vive a Milano e con i compagni nerd sfigati, l'idea è remota, quella di poter diventare un regista. Mentre invece, in tuo caso, da quello che hai raccontato, eri già... sei arrivato dove volevi o quasi dove volevi, per poi ulteriormente migliorare e fare tante altre cose, giusto?
Sì, in realtà il racconto non era proprio finito, perché questa azienda qui, la Di Agostini, poi a un certo punto ha avuto necessità di produrre dei video girati, noi ci siamo comprati una piccola telecamerina DV e abbiamo iniziato a fare questi contributi per questi CD-ROM, e poi quasi di colpo c'è stata la necessità di avere dei video da includere al primo numero, la famosa videocassetta del primo numero di Costruisci, questa roba qui, e allora abbiamo iniziato a fare queste produzioni sempre più riprese dal vivo e sempre più calate in quest'ottica, fino a quando a un certo punto ci siamo ritrovati anche a fare gli spot televisivi oltre ai DVD. Fare DVD è interessante perché c'era una sorta di parallelo, perché un DVD è un prodotto multimediale, per cui c'è tanto video ma c'è anche la programmazione per costruire la navigazione. E per cui sì, per 15 anni io ho fatto il regista di spot televisivi, di cui mi occupavo anche sempre del montaggio, perché credo, come regista non lo so, ma come montatore mi reputo molto bravo, mamma mia, non dovrei dirlo, però
perché montatore potrebbe anche avere doppi sensi.
Editor, mettiamola così. E sì, tendenzialmente questo è il mio percorso, che poi ha ricevuto una piccola battuta d'arresto a metà degli anni 2010, perché con la grande crisi che è arrivata c'è stata una battuta d'arresto di tutte le produzioni, e soprattutto a Milano quasi tutto si è fermato nel 2020 a causa del Covid. E il fatto che io fossi comunque anche un programmatore, avessi continuato a sviluppare, mi ha permesso di in parte riciclarmi per fare lo sviluppatore di applicazioni mobile. Detto questo, nell'ultimo anno invece le produzioni video sono ritornate, ma anche l'ambito di applicazione della mia azienda è un po' cambiato, perché se prima ero veramente specializzato in spot televisivi per bambini piccoli dai 6 ai 12 anni, adesso effettivamente lavoro molto più nella comunicazione business to business nell'industria farmaceutica, che è la cosa diametralmente opposta. Però il fatto di essere, non dico eclettico perché mi sembra un po' esagerato, però avere questa formazione molto ingegneristica mi consente di non essere proprio completamente legato da un singolo stile, ma di passare attraverso diversi ambiti, e aver lavorato tanto nei CD-ROM multimediali mi ha insegnato molto sulla comunicazione, sull'edutainment. Si chiamava edutainment, lo ricordi?
No, edutainment lo sento adesso per la prima volta, però capisco che è un termine adatto per quelle cose lì.
Sì, l'idea è quella, ti insegno qualcosa facendoti divertire, education, entertainment, in modo tale, era il tipico modo di dire se prendi il CD-ROM imparerai divertendoti, un po' come dire se compri Commodore 64 programmerai le ricette di cucina per tua mamma, cioè queste cose meravigliose.
Tutto più facile, sarà tutto più semplice, potrai fare la gestione della casa in modo facilissimo, e c'è lì il papà con la pipa, con un tasto nell'immaginario, no? Sì. C'è lì che schiaccia con un indice un tasto sulla tastiera e si vedono dei grafici sullo schermo, la mamma che sta sfornando un arrosto della Madonna con il computer di fianco con un elenco di ricette, il bambino che è a scuola, che ha la faccia da secchione e che sicuramente prende tutti i 10, e sullo schermo c'è il triangolo con l'ipotenusa, i calcoli, no? Che praticamente non si è mai visto su Commodore 64 un'applicazione, per esempio, che servisse a qualcosa per la scuola, vabbè, comunque. E quindi era tutto veramente un immaginario, perché poi alla fine sì, tante ci hanno fatto tanto e tanti sono cresciuti con questi computer, personal computer, l'abbiamo raccontato 100.000 volte su archeologia informatica, su tutti i podcast che abbiamo fatto. Per chi ha vissuto quel momento, quel computer, nonostante la loro semplicità, nonostante tutto, hanno aiutato tantissimo a crescere e diventare poi successivamente dei programmatori, delle persone più smart, perché comunque conoscevano la tecnologia che poi più avanti si è sviluppata sempre di più. Però decisamente, se guardo oggi gli spot televisivi o le immagini, le foto di come veniva fatta la comunicazione per spingerti ad acquistare quello, erano veramente tante balle, ecco, se vuoi dire la verità. Non so cosa ne pensi tu, però vedi sempre famiglie felici, che è giusto che sia così, però insomma, vedendole oggi è veramente strano. Comunque, parliamo di altri tempi e non è questo poi forse l'argomento di cui dobbiamo ancora parlare. Quindi il tuo percorso, insomma, alla fine è arrivato pian piano, lavorando anche per una grande azienda, a dire la verità, perché comunque in quel periodo la De Agostini era la numero uno praticamente in quasi tutto, a parte le cose multimediali, ma in linea generale come editore era probabilmente in Italia il numero uno, faceva prodotti sicuramente da edicola, faceva prodotti sicuramente da libreria, faceva anche sicuramente libri scolastici, li farà ancora, immagino, se esiste ancora, che non so neanche se esista più la De Agostini, non si sente quasi più. Comunque all'epoca veramente faceva di tutto e poi probabilmente, essendo un'azienda molto grande, aveva anche mani in pasta da tantissimi altri settori, probabilmente anche nelle riviste, nei giornali. 130. Adesso non la conosco molto bene come azienda, nel senso come erano diramati i loro polipi di azienda potente, perché era sicuramente un'azienda potente, essendo nella comunicazione e nell'editoria. E quindi comunque questa azienda importante ti ha permesso di crescere e di arrivare a un punto che tu diresti che punto è? Un punto intermedio, un punto d'arrivo o un punto così ancora lontano da quello che vorresti essere? Stiamo parlando ancora poi di anni, di che anni erano?
Dal 2000 e fino al 2015, diciamo, questa è stata la dimensione. Allora, quando ero lì, quando stavo facendo questo tipo di comunicazione, devo dire che ero abbastanza soddisfatto. Ovviamente non era cinema, ma mi sono reso conto in maniera molto pragmatica che ero fuori età, ero fuori ambito, perché comunque non ho seguito delle scuole che di solito ti portano. Adesso a Milano c'è la scuola civica, ma ci sono un sacco di possibilità di lavorare nell'ambito della comunicazione audiovisiva, che nel bene e nel male, anche quando esci da quelle scuole lì, tendenzialmente ti fai gli stage, fai delle scuola lavoro, eccetera, eccetera, finisci per entrare in quell'ambiente, di conseguenza inizi a bazzicarlo e di riffo di raffa in qualche modo ci stai dentro. Io ero un outsider, sono sempre stato un outsider e mi rendevo conto che quello sarebbe stato il massimo a cui sarei potuto arrivare, ed a un certo punto arrivi a un'età in cui dici vabbè, ma questo è anche un lavoro, cioè ci può stare che non sia la cosa più creativa del mondo, la cosa più fighetta del mondo. Alla fin fine mi sono detto, cioè la produzione di fiction è lo 0,1 per mille rispetto a tutto quello che si produce di audiovisivo. Magari mi sono anche un po' accontentato, però nel mio piccolo ho sempre cercato di trovare delle soluzioni creative e anche divertenti per progetti e prodotti che magari potevano essere strani. Paradossalmente, ok, quando facevo le spot televisivi per bambini facevo un sacco di cose divertenti, ma paradossalmente mi sento a volte più libero di essere creativo ora che lavoro nell'ambito della comunicazione farmaceutica, piuttosto che a quel tempo, perché quando si realizza uno spot televisivo bisogna seguire tante di quelle direttive non scritte, perché fondamentalmente devono essere fatte in questo modo, se no il bambino non capisce. In realtà, siccome il bambino capisce benissimo, è il grande che cerca di mettersi nella testa del bambino, però questo ci porterebbe lontano. Sono arrivato dove volevo arrivare? No, sono arrivato in un posto completamente differente, neanche completamente differente, un po' differente, ma devo dire che mi divertivo. Ma credo che questo sia il percorso di un sacco di gente nella vita. Se tu chiedi a un cinquantenne, sei arrivato dove pensavi di saresti arrivato? Tutti rispondono no, però si dice, ma sei contento? Magari un po' più di persone ti dicono di sì.
Sì, sì, no, beh, certamente, come sappiamo, come abbiamo già detto all'inizio, quando sei ragazzino, tu sogni sempre di fare qualcosa perché vedi che quella cosa ti piace, no? E sicuramente ci sono penso, due categorie di persone: quelli che dicono mi piace così tanto che farò il possibile o l'impossibile per riuscire a fare quello, e magari ci riescono pure, no? E poi dopo non saprei dire se quando ci sarà riuscito sarà soddisfatto, eccetera. Poi ci sono quelli che sognano così, mi piacerebbe fare l'astronauta, il dottore, l'avvocato, che ne so, le solite cose che nascono vedendo un film, vedendo un parente, vedendo un amico che lo vedi in azione e dici cavoli, che bello, che lavoro fantastico, lo voglio fare anch'io. Però poi dopo il tempo, la vita cambia tutte le cose, perché se durante il tuo percorso hai un problema familiare, un problema di qualsiasi genere, tutta la tua vita cambia rotta e succede qualcos'altro ed è difficile che tu possa percorrere quella cosa che tu avevi in mente. Quindi è difficilissimo progettare fin dall'inizio quello che vorrei essere dopo. C'è da dire che anche nel mio caso stesso, parlo per me, io devo dire la verità, quando ero ragazzino non ho ancora capito bene cosa volessi fare. Volevo fare 3.000 cose e alla fine ha vinto una delle tante cose, e nella vita ho avuto veramente tanta fortuna. Io posso dire veramente che ho avuto un culo della Madonna, perché ho sempre trovato la persona giusta al momento giusto, l'occasione giusta. Mi è capitato di tutto, l'ho raccontato nei miei podcast quando ho parlato dei miei lavori, no? Quindi tutti i lavori che ho fatto non li ho scelti, mi hanno scelto praticamente, e già questa è una fortuna che nessuno può immaginare, perché dover andare a cercare un lavoro e cominciare a fare un lavoro che non è quello che vorresti per poi cercare di arrivare dove vuoi è sempre una cosa abbastanza normale, che capita un po' a tutti, anche quelli che si laureano in scienze politiche, ma alla fine il primo lavoro è magari da un'altra parte, di tutt'altra categoria, perché quello ha trovato, e poi pian piano magari arriva dove vuole arrivare. Nel mio caso invece io non volevo neanche lavorare, io andavo ancora a scuola e non cercavo un lavoro, ed è il lavoro che ha cercato me e mi ha trovato in un'attività che era proprio quello che avrei voluto fare, quantomeno l'argomento. Poi dopo magari non volevo proprio fare il commesso in un negozio, però vi assicuro che l'esperienza di fare il commesso in un negozio a 16 anni, in un negozio dove tu fai quello che ti piace e che vendi le cose che ti piacciono, è una cosa molto entusiasmante, anche perché vedi un lato, anche perché il commercio negli anni 80 era un'altra cosa rispetto a quello che è questo periodo. Adesso il commercio sembra una cosa quasi che stia scomparendo, tra virgolette, o è solo in mano a grosse aziende, grossi marchi, multinazionali, non c'è più la bottega dell'artigiano. E quando tu vai in un negozio, tu entri in un negozio e c'è sempre questo signore che ti serve, che c'è un bancone dietro che tu dici io non potrò mai andare dietro quel bancone lì, dietro c'è un magazzino, non lo vedrò mai, era una cosa misteriosa. Invece vivere dall'altro lato e tu avevi i clienti davanti era un'esperienza tutta incredibile, perché cioè, io sono qua dietro, ragazzi, insomma, io posso vedere tutte le cose, prendere tutte le cose, toccare tutto, e tu invece sei lì fuori e mi chiedi le cose a me. Comunque, a parte, non parliamo di me, ma era solo per fare un esempio, per dire che difficilmente da ragazzini uno ipotizza di fare una certa cosa e poi ci riesce. Mentre invece nel tuo caso, ripeto, io sono stato molto fortunato, perché mi è capitato tutta una serie di cose fortunate, ma non è così per tutti. Avevo tolto le mani dal volante e mi dice, afferra il volante. Va bene, scusate. Anche nel tuo caso, in qualche modo, non voglio dire che sia stata fortuna o quello che è, però diciamo le concomitanze che si sono capitate ti hanno portato a piccoli passi comunque là un po' dove volevi arrivare, in definitiva, no?
Sì, devo essere sincero, anch'io non ho mai cercato un lavoro, e a volte anche per codardia probabilmente, cioè essenzialmente quando ero giovane è sempre stato il lavoro a cercare me, a trovarmi, e poi tendenzialmente sono rimasto dove sono rimasto. Probabilmente è stato un errore, ma perché fondamentalmente, cioè, non ho mai seguito la trafila di sinceramente non saprei neanche come si trova un lavoro.
Esatto.
Nel senso, ok, sono stato molto fortunato anch'io, e nel tuo caso secondo me sei una persona talmente in gamba che, nel senso, non c'è bisogno di cercarlo, sono loro che cercano te. Però vabbè, questo sì, sono stato fortunato, è andata così. Però adesso passerei alla seconda domanda.
Va bene, allora, so che ho fatto tutte le domande all'inizio perché così incuriosivamo un po' il pubblico che ascolta. Adesso passiamo, diciamo, alla seconda domanda, chiamiamola così, che in parte già, se vogliamo, è già stata anche un po' magari accennata. Per fare il lavoro che fai oggi utilizzi tanti strumenti, ne hai usati tanti in passato, ne hai usati 10.000, però oggi in particolar modo stai usando degli strumenti molto avanzati e molto, molto complessi, almeno dal mio punto di vista, perché io li ho provati, li ho visti, ci ho capito una madonna, e oggi so che questo tipo, chi sa utilizzare questo tipo di strumenti oggi è estremamente ricercato. E quanto tempo ci hai impiegato a utilizzare, a imparare a utilizzare questi strumenti, che per te è come utilizzare un bicchiere d'acqua e per altri è praticamente impossibile quasi capirci qualcosa? Cioè, anch'io che sono uno che utilizza software di tutti i generi, ti assicuro che non riesco a farci niente con quei software che utilizzi tu. Mentre invece quando li usi tu, appena uno ti racconta, guarda, vorrei fare una roba che si muove a destra, a sinistra, che fa questo, che fa l'altro, tu hai già in mente come farlo col software che è, e metti le mani sopra e lo realizzi. Però quanto tempo ci è voluto per arrivare a destreggiarsi in modo così, così pratico?
Allora, immagino che tu ti riferisca ad After Effects, che è il programma che io adoro di più. Però i due programmi che uso di più nella mia giornata sono Final Cut per il montaggio e After Effects per l'animazione, il compositing e gli effetti speciali. Final Cut lo usi anche tu e ti rendi conto anche tu che è un programma che, ovvio, per fare delle cose magari più avanzate devi sbatterci un po' la testa, però per un livello tendenzialmente basico non è che non ci vuole molto di imparare.
No, io lo uso veramente, tipo, se dovessi dare la percentuale lo utilizzerei, lo utilizzerò penso al 3%, secondo me.
No, secondo me sei sul 20, diciamo così, perché tendenzialmente un sacco di cose, Final Cut è un grande database ed è molto pensato per la gestione dei progetti, che tra l'altro tu gestisci abbastanza, visto che hai una cazzo di libreria di 3 terabyte che io non so come cazzo puoi fare, vabbè.
Finché c'è spazio vado.
Vabbè, contento tu, io non so come tu faccia, ma va bene così. After Effects è una cosa un po' diversa. Allora, i primi effetti speciali che ho realizzato erano fatti per il mio primo corto. Io ho iniziato facendo un corto di fantascienza in green screen senza sapere come si facesse, e utilizzavo Premiere per fare il chroma key, e gli sfondi erano stati fatti con Bryce, che è un programma di animazione 3D, modellazione 3D, che ora non esiste più, esisteva negli anni 90, e ovviamente il chroma key era terribile, eccetera eccetera eccetera, però vabbè, si faceva. E quando ho finito di fare quello, un sacco di gente diceva: dovresti usare After Effects, perché cercavo su internet delle informazioni, ma non è che ci avessi mai capito molto. Quando poi ho iniziato a fare il mio lungometraggio, perché io veramente furbo ho fatto un corto, adesso faccio un lungo sempre di fantascienza, non fatelo mai. Ci ho messo 4 anni ed è venuto fuori una cosa un po' ridicola, però devo dire che mi è servito a...
Che io ancora non l'ho visto e che tu continui ad occultare.
Devo organizzare un giorno a casa mia una wine, una serata alcolica, perché secondo me soltanto da molto ubriachi o molto, molto allegri si può apprezzare una cosa del genere. Dovrei farlo, così tiro dentro anche gli attori che c'erano. Ok, allora, After Effects, diciamo, devi fare qua, devi fare di là, e ho iniziato cercando dei tutorial su internet. Io non ho mai seguito un corso né di Final Cut né di After Effects, mi sono sempre cercato dei tutorial che spiegassero come fare. E tutorial più belli che ho visto erano quelli di Video Copilot. Conosci?
No, perché io ho guardato i tuoi tutorial.
Ah, ok, ottimo, quelli sono più belli dei miei. Video Copilot, che è era un ragazzotto come me, che però sapeva fare delle cose interessanti e soprattutto le faceva in maniera molto creativa, anche molto bella da vedere, per cui è sempre stato molto piacevole da seguire. Tutto quello che so di effetti speciali di After Effects lo so grazie a quel sito. E poi dopo ho cercato altre informazioni, ma perché io puntavo a usare After Effects per fare effetti speciali, cosa che poi non è neanche il suo punto più forte. È un punto forte, ma ci sono software più fighi che non conosco, non so usare. Dopo il 2011, però, è successo la crisi economica, quella cattiva, che ha un po' veramente fregato le cose. Ho iniziato a pensare di trovarmi un secondo lavoro, sempre nell'ambito della produzione video, però nel senso per guadagnare qualcosa in più, e una ho realizzato sempre delle animazioncine, però in maniera molto faticosa, cioè nel senso come se dovesse ricostruire da zero tutte le volte. E allora col contatto di una ex mia dipendente, che poi si è messa a lavorare per altri e mi ha chiamato per fare queste piccole animazioncine, video tutorial, video didattici, video promozionali da mettere per certi servizi, allora mi sono detto io devo imparare a fare sta cosa. Allora ho passato un anno, non sto scherzando, nel 2015 credo che sia stato, 2014-2015, ho passato un anno in cui ho guardato soltanto tutorial di After Effects. Mi svegliavo la mattina, non guardavo il giornale, guardavo tutorial, ho fatto un anno così. Tu immaginati, perché poi se tu metti insieme tutti i piccoli tempi che hai a disposizione, magari un'ora o due al giorno riesci a tirar fuori. Io facevo solo quello, per un anno ho fatto solo tutorial di After Effects sull'animazione, e devo dire che un po' ci ho imparato qualcosina, e poi ho iniziato a imparare a programmare in JavaScript, perché After Effects si può anche programmare per fare delle estensioni, che cosa che sto usando ultimamente, perché è il livello definitivo per poter migliorare la propria produttività, perché il problema non è mai fare le cose, ma fare le cose con un livello qualitativo sensato, ma nel tempo giusto, perché se ti metti lì, se dici ho un anno di tempo per fare un'animazione di 2 secondi, in un anno lo fai. Se però invece devi fare in una settimana un video di 1 minuto, allora devi imparare a ottimizzare, e questa cosa, questo anno di corsi mi è servito, e ancora oggi mi capita di seguire altri tutorial. Poi seguo, maggior parte dei tutorial sono di sviluppo di programmazione, però adesso sono, cioè comunque se mi ricapita qualcosa di interessante e YouTube tendenzialmente ti suggerisce cose, vedo di seguirlo, perché è una grande fonte di informazioni, anche perché quel tipo di professionalità è molto difficile da insegnare, da trovare qualcuno che te ne insegni in Italia. Cioè ci sono dei corsi eccetera eccetera, però sono molto limitanti, credo. Qualcosina ho anche guardato, però siccome in Europa, ma soprattutto in Italia, quel tipo di comunicazione è una cosa che si fa da poco tempo, mentre l'animazione grafica negli Stati Uniti esiste già dagli anni 80, ne facciamo un sacco. In Europa, che siamo molto, soprattutto in Italia, che siamo molto più legati alla comunicazione più umanistica, nel senso, in Italia le vere facoltà che vengono considerate da tutti, quelle, cioè, la letteratura, la filosofia, cioè quello è la cosa alta. Il liceo scientifico, se fai le robe tecniche sì, ok, sei un tecnico, ma sei un tecnico, quelli che ti sistemano il computer, cioè comunque l'approccio così. Negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, quella roba lì invece viene vista come una figata, per cui lì c'è molto più, ci sono molte più risorse. Non dico che non ci sia gente bravissima, e ce n'è in Italia che fa queste robe, non dico che non ci sia gente bravissima che insegna, ma è meno strutturato che in altri paesi, per cui devo dire che tutto quello che ho imparato l'ho imparato attraverso anche il modo di vedere le cose degli statunitensi, che è un popolo molto bislacco, a volte non trovo che facciano delle scelte molto bislacche, però su questo tipo di comunicazione, di formazione, sono un po' più avanti di noi, e di conseguenza li apprezzo tantissimo e mi hanno insegnato molto, oltre al fatto che poi impari un sacco la lingua, perché se devi seguire qualcuno in inglese, cioè devi capire quello che dice, e dopo anni e anni che lo seguo ti cominci a capire quello che dicono senza stare a sforzarti.
Ecco, io ricordo, a parte After Effects, come si dice, che utilizzi a occhi chiusi.
Aspetta, guarda che io credo di saperlo usare al 5% di quello che vorrei.
Certo, va bene. Io invece ricordo, e tu sai bene di cosa sto parlando, magari chi ci ascolta no, io mi ricordo di un certo orecchio scomparso, che invece non hai utilizzato After Effects, e anche quello è un altro prodotto, mi avevi detto, veramente complesso da utilizzare, eppure anche quello hai avuto necessità e l'hai utilizzato quasi senza problemi, tra virgolette.
Stai parlando di Mocha?
Sì.
Mocha è più cattivo. Quello l'ho iniziato a usarlo 12 anni fa, forse 13 anni fa, quando ancora era un prodotto veramente verticale, cioè le prime versioni, perché era nato come uno strumento di ricerca universitario, che poi era stato prestato al cinema per fare la rimozione di oggetti da day plate, e costava tipo $10,000 al mese.
Regalato?
Sì, però tendenzialmente per gli effetti speciali di Hollywood $10,000 al mese sono aspetta che cioè, mi ammazzavano due spicci nel borsellino. per sit, cioè nel senso per postazione. Adesso lo trovi in vendita, se non sbaglio, a qualche 100 euro in totale, o non so se c'è anche in abbonamento, probabilmente sì. Sì, ho imparato a usare quello. Quello è stato difficile, quello è stato veramente difficile, e spesso e volentieri riseguo dei tutorial, perché essendo nato come uno strumento iper professionale, iper verticale e per cose quasi a linea di comando, diciamo che la sua interfaccia è tutto fuorché amichevole. Poi man mano è passato di proprietà da strumento di ricerca, adesso è in mano a Boris, che è la più grande azienda che produce plugin di visual effects compositing al mondo, per cui hanno cercato di ammorbidirlo un pochettino, di renderlo più user friendly, però ancora adesso ci sono un sacco di cose cattive. Dovendolo usare tante volte ci fa l'abitudine, però effettivamente mi rendo conto che se non sai niente di After Effects, vedi After Effects, dici mo cosa devo fare. Se sai After Effects, comunque guardi mo che dice mo cosa devo fare, è veramente cattivo. Però ti consente di fare un sacco di cose e un sacco di cose bene. Paradossalmente, anzi, parallelamente, Adobe con After Effects sta cercando di recuperare il terreno e di aggiungere delle funzionalità che possono essere, se non le stesse, un po' che si sovrappongono a quelle di Mocha, ma ancora sono andati avanti su certe cose, ma sono indietro su altre. E soprattutto tutta questa questione del utilizzare l'intelligenza artificiale per automatizzare dei processi o renderli più puliti è ancora veramente veramente stiamo scalfendo la superficie.
Beh, io comunque, quando ho visto il risultato, per me è stata un'esperienza di magia. Cioè, io ho visto quella roba lì e ho detto: impossibile che tu sia riuscito a fare questa cosa che io avrei voluto, però te l'ho detto quasi come per scherzo, no? Ma non è che si riesce a togliere quella roba lì, perché dà un po' fastidio, sapendo già che la mia richiesta, sì, magari mettendo, che ne so, una toppa, qualcosa, un logo davanti perché nascondesse quella cosa, insomma, mi immaginavo una roba. E invece è scomparso ed è avvenuto quello che mai avrei pensato si potesse, quasi, no? Cioè, capisco che si può fare tutto con gli effetti speciali oggi, vedendo certe cose, anzi ultimamente ho visto anche delle cose abbastanza impressionanti, quelle che ti sostituiscono il viso alle persone, che fanno delle cose proprio magiche, oppure che ti animano delle fotografie e vengono fuori dei risultati davvero impressionanti. Io ho animato delle foto di mia mamma, di mio papà, e quando le vedo non dico che mi viene il magone, vedendo questo viso che si muove, che sembra proprio mia mamma che si sta muovendo in questa foto, e mi commuovo quasi, no? E comunque, in poche parole, tutto quello che sai e come sai utilizzare gli strumenti è, da quello che ci dice, è farina del tuo sacco, nel senso che autodidatta al 100%, sei seguito dei tutorial, perché quando parlo io c'è sempre sto coso che è marrone, scusate, dicevo, quindi hai seguito sì dei corsi, come fossi andato all'università, quasi, per dire, no? Però insomma è stato tutto un percorso autodidattico, insomma hai imparato tutto da solo. O c'è qualcuno che ti sentiresti di menzionare, magari non facendo nomi e cognomi se non è il caso, che ritieni possa essere stato talmente importante in questo tuo percorso da menzionare, o ritieni che sia proprio stata solo opera di tua buona volontà?
Allora, no, in realtà se dal punto di vista della post-produzione posso dire di essermi mosso da solo, e devo ringraziare Andrew Kramer, che è quello di Video Copilot, che è stato quello che mi ha insegnato a usare After Effects, anche se lui non lo sa, devo dire che invece sulla parte delle riprese dal vivo ho 2 o 3 persone da ringraziare, perché quando ho iniziato a fare delle riprese, inizialmente non sapevo niente e di conseguenza facevo le cose a cazzo, molto spesso venivano fuori delle cavolate, e anzi il fatto di fare degli errori in ripresa mi ha costretto a imparare a fare gli effetti speciali per rimuovere le stronzate che facessi. Però poi, quando ho iniziato a lavorare, a collaborare con alcune persone, alcuni operatori, ecco, stare vicino a un operatore di ripresa che ha qualche anno di esperienza più di te, ti dà un sacco di, cioè, capisci un sacco di cose. E devo dire, il buon Gigi, che è detto anche Fegato, mi ha dato veramente tanto, anche Stefano, due operatori che ho usato tantissimo, mi hanno insegnato veramente tanto dal punto di vista della ripresa. E ovviamente Giuseppe, il mio direttore della fotografia preferito di sempre, una delle persone più squisite del mondo, mi ha insegnato tanto di fotografia. Ripeto, credo che avrei ancora 1000 cose da imparare, infatti ogni volta che il budget c'è, le condizioni ci sono, eccetera, 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 lo assumo come direttore della fotografia, perché così sono sicuro che quella roba lì funziona, va bene e non mi ci devo preoccupare. Sai, su un set ci sono tante persone che si occupano ognuno della sua, e ognuno, anzi, se ti puoi occupare solo di una cosa, la fai al meglio. Tipo una cosa di cui io sono una merda infernale è la scenografia. Su quello sono proprio terribile. Se posso, delego a qualcuno questa cosa, a volte anche nel maniera, cioè, quando magari non c'era tanto budget, tiravo dentro la socia e si occupava lei, perché ha un gusto estetico un po' più che funziona di più, e questo andava bene anche perché questo mi sgravava dal fatto di, ok, qualsiasi cosa di scenografia è colpa sua, non c'entro niente io. E ultimamente invece come scenografie sulle scenografie di reali, nel senso vere e proprie, mi affido alla sorella di Claudia, che è una brava scenografa, infatti si occupa di organizzare eventi eccetera eccetera eccetera. Uno scenografo di cui ho imparato tantissimo, che tra l'altro l'ho visto l'altro giorno il suo reel, per qualche, sai, ti capitano le cose, non lo sentivo nominare da 10 anni, uno scenografo veramente bravo, professionista, che è quello che ha realizzato la scenografia della foresta per quando ho fatto il video, lo spot televisivo con i serpenti. Ho realizzato uno spot televisivo con i serpenti, metto il link nella nota di questo episodio, e lui ha realizzato questa foresta che era grande, larga 2 metri, profonda 2 metri, alta 1,5 metri, cioè una sorta di cubo in cui c'era una foresta con dentro dei serpenti vivi, veri. E questo mi ha insegnato tantissimo per quanto concerne le miniature, le riprese di miniature, perché poi ho usato spesso riprese di miniature con set extension, in modo tale da rendere gli spot televisivi dei giocattoli, che erano giocattoli di basso costo, a ricordarlo, cioè cose post scrause, per cercare di renderli più fighi, più belli, più affascinanti possibile. Per cui queste sono le persone che ringrazierei. E forse no, è giusto, vero? Dimenticavo anche Antonio, il primo operatore di ripresa che ho avuto, perché quando ho iniziato a fare il film, mi sono detto, a quel tempo io pubblicavo, allora non c'era Facebook, e c'era questo forum che si chiama videomakers.net, credo che ci sia ancora, ma non so che tipo di fine abbia fatto, in cui ognuno di noi parlava dei propri progetti da videoamatore eccetera eccetera. A un certo punto ho detto, io mi piacerebbe fare questo film, e poi nel frattempo nascono le amicizie eccetera eccetera, e lui si era proposto, se vuoi ti vengo a dare una mano a fare l'operatore di ripresa, ben volentieri. Neanche lui si immaginava che sarebbe stato impegnato tutto sto tempo, ma era comunque contento, nel senso l'ha fatto molto volentieri, e con lui ho imparato un sacco di nozioni di fotografia. Lui forse è stato il primo, ecco. Poi dopo sono venuti Stefano, Gigi e poi il direttore della fotografia, Giuseppe.
Beh, chiaramente, come tutte le volte, se adesso se uno ti fa queste domande, anche le facessero a me, cerco di ricordare tutti quelli che possono essere stati attori che hanno collaborato a farmi diventare quello che sono. Sicuramente qualcuno me lo sono dimenticato, qualcuno mi è sfuggito, per cui anche te immagino che adesso magari ti è sfuggito qualcuno, chiedi già scusa adesso per quelli che ti sei dimenticato, però questi sono sicuramente i più importanti che ti ricordi e che hanno dato veramente un valore aggiunto a quello che è la tua professione.
Assolutamente sì.
Quindi ok, come avevo detto, queste persone ti hanno aiutato e ti hanno dato tante cose per essere quello che oggi tu sei. A questo punto ti farei questa domanda così. Suggeriresti appunto a un giovane appassionato, cioè un ragazzo come fossi tu, immaginati di tornare dietro nel tempo e di vedere te stesso, che magari avrebbe voglia di fare questo tipo di lavoro. Tu oggi gli diresti, lo incoraggeresti a fare questo percorso, o gli diresti no, guarda, è un inferno, fai un'altra cosa? Guarda, vai a fare il softwareista, vai a fare il programmatore, vai a vendere gelati, non lo so, piuttosto che fare questo lavoro, o lo incoraggeresti dicendogli no, guarda, sarà un'avventura, sarà una cosa fenomenale. Ecco, cosa gli consiglieresti a un ragazzo che vorrebbe fare questo tipo di percorso?
Io credo che tutti quelli a cui fai questa domanda, di qualsiasi professione, ti direbbero vai a fare l'idraulico che almeno guadagni, perché tutto il resto è un casino. Allora, è un casino, e
scusa, considerando che tu hai iniziato a fare questo lavoro in un periodo ben diverso, e parliamo di 30 anni fa, no? Oggi iniziare a fare questo tipo di lavoro è ancora sicuramente più difficile che 30 anni fa, immagino, no?
Sì e no, nel senso, adesso ognuno di noi ha in tasca uno studio televisivo, come dicevano nel film di Ritorno al Futuro, uno studio televisivo in una roba, cioè il camcorder. Adesso ognuno di noi ha uno strumento che fa dei video che fanno paura, e lo usa, cioè, lo usa per pubblicare foto di piatti, per dirti. Ma a parte questa considerazione quasi da boomer, credo che bisogna, allora, io come ho sempre detto sono un po' un outsider e credo che questo lavoro si possa affrontare forse un po' meglio se si è più insider e se lo si affronta nella maniera corretta, ma se lo si, secondo me, se tu lo affronti nella maniera troppo standardizzata, cioè quella del sei un assistente di produzione, lavori in questo tipo di cose, finisci per avere un approccio veramente molto snob, molto naif, cioè non, scusa, molto snob e molto con la puzza sotto il naso, che a me essenzialmente non piace dal punto di vista umano. Infatti spesso e volentieri quando mi trovo a collaborare con persone che questa roba lo fa nella maniera standard, nella maniera da insider, mi ci trovo veramente male, perché dico questa non è una cosa che mi piace, e anche perché è un ambiente pieno di coltelli, da tutte le fratelli coltelli dappertutto. Tutti gli ambienti sono così, ma questo in particolare, devo essere sincero. Una cosa che invece vedo che funziona moltissimo è, dice, vuoi fare cinema, vuoi fare andare su un set, perfetto, troverai un sacco di robe, di situazioni umane brutte. Dico a tutti, guardatevi Boris, la serie televisiva, e non c'è niente di inventato, è esattamente quella roba lì, cioè con il divo che ti dice merda vieni qui, veramente ti chiamano merda vieni qui, non sto scherzando, anche a vari livelli, per cui se a voi va bene essere chiamati merda, vieni qui, essere trattati di merda, perché così se siete su un set e poi magari un giorno potreste, va bene, magari un giorno anche potreste anche. La realtà è che nella scuola di cinema di Roma, cioè il CSC, ci sono 7 posti da registi, di solito dicono quest'anno va bene perché ce ne sono 2 che non sono raccomandati invece di uno solo. Per cui se non siete figli di... È molto difficile ed è molto frustrante per certi versi. Invece il percorso che ho visto fare da altri giovani, che è quello degli animatori, di chi si occupa di fare una produzione più a 360 gradi, cioè non occuparsi soltanto e sono l'operatore di ripresa per diventare direttore della fotografia, e solo scenografo per fare la scenografia di qua di là, e solo attore, cioè nel senso e solo regista eccetera eccetera, e solo montatore. Se siete un po' più poliedrici, ed è una cosa che viene richiesta sempre più spesso, vedo invece che c'è molto più spazio, e soprattutto se sei un, passatemi il termine, se sei un videomaker per certi versi, perlomeno agli inizi della carriera, i primi 5-10 anni, sei anche un'azienda e di conseguenza hai anche tu la possibilità di dare l'indirizzo di quello che vuoi fare e di quello che vuoi essere. Poi magari guadagni anche relativamente poco, però tendenzialmente hai tu le mani sul volante, che per certe persone può essere una cosa che vale molto. In più, se ti occupi di tutti gli aspetti, o di gran parte degli aspetti, perché non ci si aspetta che tu sia un fonico al 100% se tu fai l'operatore di ripresa, non ci si aspetta che tu sappia fare gli effetti speciali se fai il regista, cioè devi essere un pochettino, devi conoscere anche i tuoi limiti. A questo punto, di solito quando si entra in certe realtà, si inizia a entrare in contatto con persone che invece possono essere complementari a te. Ecco, nell'ottica dei videomaker, io penso al mio stagista, che adesso si occupa di fare video di moda, li gira lui, li monta lui, oltre a vedere un sacco di patata, vabbè, quello è il meno, tendenzialmente costruisce delle cose che sono molto sue, anche se poi sono cose che magari non vedete in televisione, però se andate al centro commerciale, andate, che ne so, nel reparto, cioè nel negozio che vende abbigliamento, su questi video wall che ci sono in giro magari c'è la roba che ha fatto lui, e magari nel frattempo ha fatto anche le fotografie, cioè questa roba qui, magari io credo che lo paghino poco per quello che lui dà, però essenzialmente fa delle cose che sono sue e che sono molto molto anche belle. In quest'ottica devo dire che funziona. Gente che fa motion graphics, animazione, è richiestissima, quella veramente tanto, a vari livelli. E ovviamente più sali di livello, diciamo che più sali di livello, più è come se tu fossi più di una persona contemporaneamente. Cioè un junior magari ha bisogno di alcune cose, però alcune altre cose devi fargliele tu, e un senior invece si occupa di tutte le cose come se fosse un senior e un junior insieme, e ovvio di conseguenza guadagna anche di più. Quelle sono figure che invece vengono molto hanno un grande valore. I musicisti io gli consiglierei di cambiare strada, perché ormai la musica è difficile che qualcuno la commissioni da zero. C'è la possibilità, ma sempre più spesso, soprattutto perché è stata la prima cosa che è stata tagliata con i budget quando sono stati tagliati, è proprio la musica. Adesso si ricorre alle musiche di libreria, ci sono librerie infinite, hanno dei costi variabili dai 10 euro ai 10.000. a seconda della modalità d'uso, della licenza, eccetera, eccetera, eccetera. Però diciamo che la musica non si compone più. A me piange il cuore, perché io avevo il mio compositore di musica preferito, che Andrea, che faceva un sacco di cose bellissime, però a un certo punto mi hanno detto: senti, ti devo dare 8.000 euro in meno, io da qualche parte devo cominciare a capire dove andare a tagliare, per cui così è. Detto questo, io non sopporto la dicitura, quelli che dicono: cerca di fai un lavoro che ti piace, non lavorerai un giorno nella tua vita, perché secondo me è una cosa che hanno inventato i padroni per sostenere le proprie aziende. Io direi: trova un lavoro in cui c'è della gente che ti piace e sarà un momento piacevole della tua vita, perché tu stesso, Davide, lo sai meglio di me, tu puoi fare tre lavori diversi, uno che magari è il tuo lavoro, uno che non è il tuo lavoro, uno che proprio non c'entra un cazzo, però magari se quello in cui non c'entra un cazzo, cioè stai bene con le persone, allora stai bene, e quelle ore che passi a fare quello sono ore non spiacevoli.
Sì, confermo. E adesso, a differenza magari del tuo lavoro, che è molto più, ha uno spettro di attività molto complesso, no? Nel senso, parlavi prima di regista, montatore, fonico, come si chiama? Insomma, tutte le figure che servono per poi realizzare un prodotto alla fine. Nel mio caso specifico, nel mio lavoro, non ci sono così tante figure, anche se in un certo senso potrebbero anche esserci, no? Però aspetta che mi sono perso. Cazzo, stavo dicendo, cosa mi hai chiesto?
No, nel senso, io ho detto che se tu lavori con delle persone con cui stai bene.
Ah, certo, sì. E ovviamente, per quanto mi riguarda, ma credo che valga per tutti, e su questo non. E su questo non si discute, e ce lo dice anche il nostro coach umanistico, che di recente è stato introdotto, ormai da un paio d'anni è stato introdotto nella nostra azienda, che ci spiega come lavorare bene, dove si dice: vabbè, l'azienda è fatta di persone, è fatta di relazioni, e dove ci sono delle buone relazioni con le persone e dove si sta bene tra persone, praticamente già hai fatto il 90% del lavoro. Poi il lavoro può essere il lavoro più strano, puoi fare proprio il lavoro più.
Ti trovi in un rallentamento di 8 minuti, ti trovi ancora sul percorso più veloce.
Sì.
E dicevo, può essere il lavoro. Adesso non voglio fare esempi per non denigrare nessun tipo di lavoro, comunque ci sono lavori veramente strani, faticosi. Un lavoro che per ognuno di noi è un lavoro brutto, no? Poi ognuno può considerare brutto un certo lavoro e bello un altro tipo di lavoro, no? Per cui ognuno c'ha il suo. Ecco, anche se è il più brutto, se però lavori con delle persone con le quali ti trovi bene, c'è armonia lavorativa, le persone che intorno a te sono persone valide, c'è tutto, funziona bene a livello personale, a livello di relazioni, è già un gran successo, qualsiasi lavoro sia. Per cui riuscire a entrare in un'azienda dove fai quello che ti piace e intorno hai delle persone con le quali lavori bene e ti trovi bene, hai fatto bingo. E questo purtroppo non è sempre vero, anzi direi che non è quasi mai vero che trovi un posto dove tutto funzioni bene intorno a te, però sai, come dicono in tanti, tengo famiglia. E quindi se mi tocca beccare il capo stronzo, mi tocca beccare il collega che scoreggia, che mi tocca beccare la collega che spegne il condizionatore d'estate perché c'è freddo e tu c'hai caldo, e quindi tu ti viene voglia di fare delle tentazioni omicide, devi stare tranquillo e continuare a fare il tuo lavoro perché tieni famiglia. Però indubbiamente le relazioni sono fondamentali. Comunque va bene, adesso chiudendo il tutto con una domanda secca, semplice, che è quella che però ci dà una risposta, forse, vediamo. Di fronte alla sliding doors, cioè adesso non voglio dirti qual è il periodo, cioè in un periodo particolare della tua vita dove ti si è mostrata la possibilità di fare una scelta e che non hai fatto, o hai fatto in modo dove ti ha portato oggi, c'è mai stato appunto un momento in cui ti stai pentendo di non aver fatto un'altra scelta e di aver scelto un altro percorso, aver fatto un'altra cosa, o pensi di aver fatto il percorso che alla fine è risultato essere il migliore in assoluto, anche se è difficile sapere come sarebbe andata dall'altra parte? Però c'è stato un momento in cui c'è stato un momento particolare della tua vita dove adesso, pensandoci bene, magari avresti scelto l'altra porta?
Assolutamente sì, quando ho scelto di fare ingegneria informatica invece di fare scienza dell'informazione, ma proprio senza ombra di dubbio, perché avrei vissuto l'università in maniera molto più serena. Invece io ho odiato ogni singolo istante dell'università, non mi sono divertito, vedevo un sacco di gente che faceva feste, cose, io invece no, studiavo e ho odiato la metà degli esami che ho fatto, l'altra metà l'ho anche adorata, ma la metà l'ho odiata. Ingegneria mi ha reso ingegnere dentro, che è una cosa che apprezzo, cioè il mio modo di pensare, di affrontare le cose è quello dell'ingegnere e a me piace, ma devo dire che mi ha abbastanza disumanizzato e l'ho affrontata nel modo più sbagliato possibile, per cui quello sicuramente. Detto questo, se non avessi fatto ingegneria non avrei conosciuto Max e di conseguenza non avrei conosciuto mia moglie, che perché ci ha presentati lui, per cui sarebbe stato così. Detto questo, non è che sono qui a tirarmi le martellate, a trattarmi male da solo perché è successo. Di quello devo dire che ne prendo atto di questa cosa. E detto questo, alla fine nella vita ti capitano sempre un sacco di cose che non hai pianificato, lì mi sarebbero capitate altre cose. Quello che mi è capitato dipende da un sacco di cose differenti e per certi versi non sono qua a dire però se avessi fatto quello, no, devo dire che se dovrò comunicare qualcosa a qualcuno, a un figlio o a un nipote o cose del genere, nel senso di pensaci bene perché perché ci sono altre cose che sono importanti nella vita, che non sia solo prendere voti alti. Sono importantissimi, uno deve studiare ed è difficile spiegarlo a qualcuno che è giovane, nel senso che non deve, che non, l'istruzione è una cosa che vai a prendere, non è qualcosa che ti viene data. È una cosa difficilissima da spiegare. Tu dici, devo andare bene a scuola, ma che palle, voglio giocare ai videogiochi, tanto chi se ne frega. E invece no, dovresti prendere invece qualsiasi tipo di scuola, che sia la scuola che fai all'elementare, che sia nei corsi che vai a prenderti, che vai a comprarti perché vuoi imparare qualcosa del genere, cioè devi prendere come una cosa, sì, ma questa roba qua mi renderà una persona migliore. Ovvio che se sei bambino sta roba non le capisci. Quando sono arrivato all'università devo dire che sono sempre stato uno che andava bene a scuola, per cui mi sono detto allora vado bene, posso essere, sono sufficientemente pronto e preparato e skillato per fare ingegneria, perché poi se esci da ingegnere vali di più di uno che esce dall'università normale. Però detto questo, se però vivi i 4 anni di università come se fossero una cosa deprimente, in cui non sei soddisfatto di te, non sei soddisfatto della gente che vedi, non sei soddisfatto di quello che sei, di come lo stai facendo, cioè finisce che diventa un peso e diventa una cosa che per te è un lato oscuro che non fa bene. Cioè, alla fin fine io sono convinto che è fondamentale che ognuno di noi sia felice. Le persone felici tra l'altro non rompono i coglioni, per cui è difficile trovare una persona felice da odiare, perché una persona contenta, se è in equilibrio con se stessa, non scavalca, cioè non ribalta il proprio disequilibrio sugli altri. Cioè se tu trovi un capo rompicoglioni è perché lui c'ha i coglioni già rotti di suo, per cui sta cercando di risolvere la cosa in questo modo. Però ripeto, posso capire che tu sei papà, lo puoi dire che comunicare questa cosa è difficile, anzi a volte potrebbe non essere neanche pedagogico, perché magari una persona che non è ancora, non dico formata perché nessuno è formato del tutto, ma che ha qui ancora delle grosse mancanze perché è troppo giovane, non puoi spiegare questo tipo di cose, devi dargli delle regole molto più ferree e sperando che un giorno capisca questa aggiunta. Dimmi.
Se poi io in particolar modo non sono l'esempio adatto, perché a differenza tua, dove tu comunque ti definisci secchione, io contrariamente ero una capra, nel senso io i voti che hanno i miei figli oggi mi fanno brillare gli occhi, cioè non li ho mai visti i voti che mio figlio, che mia moglie lo dà per uno che non studia, uno che gioca sempre eccetera, e ha dei 7 in pagella, alcuni 8 anche, cioè io non ho mai visto un 7 in vita mia, un 8 era un sogno, e lui pure ha preso in interrogazione, ha preso anche un 10 una volta, cioè 10 per me non esistono, sono i voti, possono esistere.
C'è da dire che ai nostri tempi l'8 era il massimo voto, cioè i voti andavano dal 2 all'8, non c'era
vabbè, qui c'è il 10, però ho visto un 10, mazza, sono rimasto scioccato pensando che magari non ha, cioè mia moglie dice ma va, avrà copiato tutto, avrà, non lo so, comunque indipendentemente da quello hanno dei voti che io me li sogno, per cui poi io non sono l'esempio giusto, anche perché il mio percorso scolastico è stato un casino e faccio fatica a dire a mio figlio guarda che è importante, devi studiare, perché cioè, posso solo fargli l'esempio del fatto che se non studi diventi una capra come me, però faccio veramente fatica, per cui cerco sempre di stare un po' alla larga da quello che è, cercare di spiegare qual è la cosa, e si cerca sempre di spiegare magari invece delle cose più a largo spettro, cioè guarda che poi se ti ritrovi a non avere nessun tipo di conoscenza di nulla avrai difficoltà a fare qualsiasi cosa, non, anche andare a fare il lavoro al McDonald's, che non voglio dare come lavoro degradante come sempre, che non voglio c'è invece chi ama andare a lavorare al McDonald's, quindi non voglio dire come, sai quando dici il lavoro, quando devi definire un lavoro brutto metti sempre dentro lo spazzino lo dai come lavoro il più degradante possibile, non è vero, è un lavoro come un altro, diciamo che per ognuno di noi c'è il lavoro degradante, al nostro lavoro degradante, nel mio caso se si fa l'esempio del McDonald's, perché generalizzando è sempre quello che si dice, vado a studiare, sono un avvocato, il mio primo lavoro è commesso dal McDonald's, che va benissimo, perché l'alternativa se è a stare a casa a guardare la televisione, il lavoro al McDonald's è un lavoro della Madonna, va benissimo. Detto questo, insomma, ai miei figli tendenzialmente gli faccio capire che se non hanno nessuna capacità, nessuna roba, andranno a fare un lavoro che per loro è brutto, poi dopo io scopro qual è il lavoro che non vorrebbero fare e gli tendo ad informarli di quello. Comunque sia, chiudendo un attimino questo discorso, in definitiva il tuo unico cambiamento, cioè meglio, la tua sliding door è dal punto di vista dello studio e dell'università a questo punto. Ti sei mai immaginato cosa sarebbe potuto succedere se avessi scelto l'altra strada, o non te la sei mai fatta questa domanda e non ti interessa neanche farla?
Se me la sono fatta, in maniera molto, molto, molto leggera. Devo dire che per certi versi sono un, come si dice, sono molto pragmatico, per cui sì, ho pensato cosa non sarebbe stato, ma non a cosa sarebbe stato, cioè probabilmente avrei studiato molto di meno, avrei preso voti più alti, avrei chiuso l'università, che cosa che non ho fatto nonostante mi manchino due esami. sarei stato probabilmente meno qualificato, ma magari mi sarei interessato di cose diverse, perché per dirti, a scienza dell'informazione c'era l'esame di informatica del suono che io avrei adorato seguire, perché porca miseria, cioè, è anche quello lo faccio tutti i giorni adesso, l'informatico del suono, cioè cercare di analizzare il suono utilizzando il computer. C'era l'esame di informatica grafica, che era molto più sensato rispetto a quello che ho seguito io, che era invece di informatica multimediale, che era stata fatta veramente all'acqua di rose, il cui professore, allora, mi spiace se mi stai ascoltando, probabilmente non è stato un grande corso, devo dire la verità, e l'assistente che mi ha fatto l'esame ha fatto un lavoro di merda. Non mi ricordo chi era sta ragazza, era anche carina, ma vaffanculo. Per cui ripeto, l'avrei preso di più, nel senso, mi sarei divertito anche di più per certi versi, e divertendoti di più certe cose ti passano anche meno pesanti. Però vabbè, quella è stata la cosa, ma non so cosa sarebbe successo della mia vita, e francamente neanche mi interessa più di tanto. Di solito quando rimugino sulle cose, rimugino su cose che ho detto, su delle cose che sono effettivamente successe, a cui magari avrei potuto rispondere così, cioè cose un pochettino più puntuali, nel senso la singola cosa, non il disegno generale.
Certo, anche perché è possibile ovviamente immaginare cosa sarebbe potuto succedere, magari scegliendo quel corso avresti conosciuto insieme a te il corso di l'altro corso che avresti fatto, di qualsiasi fosse, magari in classe con te c'era un figlio di un regista famosissimo con il quale diventavi amico della Madonna e ti trasportava ancora una volta in questo mondo in un modo diverso, no? Chi lo sa? Quindi vabbè, è ovvio che non è possibile fare, però c'è sempre quel momento della tua vita dove, nel mio caso specifico, io ho avuto appunto un percorso scolastico molto, molto travagliato, anch'io come te non ho concluso tante cose. col senno di poi oggi, se quella volta in cui ho detto no, adesso vado a lavorare e smetto di andare a scuola, in realtà oggi avrei scelto l'altra strada, avrei detto no, finisco almeno gli studi e poi dopo vado a lavorare. Invece sono stato attirato molto dalle cose pratiche, che sono quelle che hanno contraddistinto tutta la mia vita, perché io, anch'io come te, ho imparato tutte le cose non studiando praticamente, ma facendole. E magari all'epoca non c'erano i corsi su YouTube, ma c'era l'amico, il collega, no, più che altro gli amici e tante persone, insomma, con le quali, dalle quali ho imparato tante cose. E quindi è un approccio pratico per arrivare là dove vuoi arrivare, saltando, se vogliamo, delle cose che in realtà non andrebbero saltate, ecco, perché ci sono determinate cose che non vanno saltate. E questo, ed è questa la vera difficoltà che i figli fanno fatica a capire, no? Che oggi vogliono diventare ricchi, milionari, facendo i calciatori, per esempio. Quindi saltando qualsiasi tipo di studio, di cose, basta saper giocare a pallone, piuttosto che basta diventare un gamer famoso e beccare il canale giusto su Twitch e diventi milionario. E non devi parlare niente, non devi parlare l'italiano, l'inglese, il francese, la storia, la matematica, devi solo saper giocare. Quindi allora mi concentro sul giocare, tutto il resto chi se ne fotte. Però poi alla fine, quando sei un personaggio famoso, milionario, che gioca ai videogame e deve parlare al microfono magari di un'intervista di qualcuno, lo senti parlare e ti cadono i maroni. Dicevo, questo qua è un analfabeta praticamente. E allora è brutto poi non saper poi più gestire la propria vita in autonomia di fronte a un eventuale anche successo di quel genere, no? Perché devi per forza attaccarti a qualcun altro che sia in grado di gestire la tua vita. Adesso, questo qua è un esempio che faccio adesso, che non so se possa calzare o meno, però Fedez, per esempio, che è uno che può stare sui coglioni, può essere una persona antipatica, simpatica, eccetera, è una persona che se tu la vedi di primo acchito gli daresti due soldi per qualsiasi cosa, no? Ti sembra... Quando io l'ho conosciuto, per me era un coglione come quasi tutti. Qui adesso mi troverò 3.000 nemici. Posso...
Sì, sì, sì.
Posso parlare male dei rapper? Va bene. Io quando vedo i rapper mi... lo so... provo, non è il mio genere, non è la mia musica, non è il mio feel, non è il mio niente, per me è una roba che non potrebbe anche non esistere. E quando vedo Fedez, quando ho visto Fedez la prima volta, ho detto vabbè, è il coglione come gli altri. In realtà, avendo avuto un percorso invece scolastico differente, poi a modo suo, poi con magari anche delle uscite un po' da pirla, quello che vogliamo, però nello stesso tempo è in grado di gestire la sua vita in maniera buona, perché è una persona che ha studiato, che è capace di comunicare, di parlare, di fare un sacco di cose, ma non perché le ha imparate sul campo, perché ha studiato. E vedi la differenza tra il rapper che ha studiato e il rapper che non ha studiato. E poi vedi anche come vanno a finire. Questi rapper che magari non hanno esperienza, si appoggiano ad altre persone, finiscono sempre in casini di tutti i colori, e alla fine i loro beni vengono prosciugati, scompaiono, eccetera. Mentre invece lui sa gestire la sua vita in questo momento in maniera molto buona. Però non è l'esempio giusto adesso che voglio fare, era per fare un esempio pratico così stupido. Io, mio figlio, se gli chiedo oggi cosa vorrebbe fare, lui mi dice che vorrebbe fare il gamer su Twitch. Questo è quello che mi risponde, come qual è la sua aspirazione, piuttosto che il, insomma, in un settore dove non ci sia bisogno di studiare. Cioè, cosa mi serve studiare storia se vado a fare il gamer su Twitch? Obiettivamente, come io a mio tempo dicevo, se io devo imparare l'elettronica, che cazzo me ne frega della Divina Commedia, ma... Cioè, perché devo perdere tempo in questa roba che non me ne frega niente quando io voglio mettere le mani sull'elettronica? Ecco, questo è invece la cosa che col tempo più avanti ho capito, e che purtroppo ormai il tempo è passato. È vero che si può sempre imparare tutto quello che vuoi, però c'è il momento giusto per imparare determinati tipi di cose. Dopo le impari, ma non è la stessa cosa, le devi imparare al suo tempo, e al suo tempo bisogna fare quello sforzo, e allora poi dopo, più avanti, qualsiasi cosa tu faccia, sei avvantaggiato sicuramente, sempre. E niente, quindi io direi che a tutte le domande hai dato una risposta, la tua risposta, e abbiamo condensato in un unico episodio tante cose che probabilmente, come dicevo, hai già raccontato in tuoi migliaia di episodi. Ho scoperto l'altro giorno che Pizzi mi ha fatto vedere un video, si parlava di Vectrex, ha cacciato fuori un video di YouTube dove ci sei tu e
Paganini,
che parlate di, che sarà del 1990, che cazzo sono?
Avrà una decina d'anni.
Ah, tu sembravi un ragazzino e parlavate di Vectrex, sembravate due quasi alle prime armi, insomma, così un po', non lo so, l'ho visto una cosa come una cosa di tantissimi anni fa e quindi ci mazza, da quanto tempo è in circolazione con video, episodi e in tutte queste cose tu hai raccontato sicuramente quello che oggi abbiamo sentito, però magari uno per conoscerle deve ascoltarsi 150.000 episodi di tutto, perché poi alla fine sei dentro dappertutto in tantissimi format e magari in un format hai raccontato un pezzo, in format un altro, eccetera. E oggi così, per tutti quelli che hanno voluto ascoltare questo episodio, conoscono un po' il tuo percorso dall'A alla Z parlando di lavoro, con anche un po' di pizzico di cose tue personali e di cose dei tuoi pensieri interni profondi, mettiamola così.
Allora, prima di tutto grazie di avermi fatto le domande, perché di sì, perché effettivamente in questo è un periodo in cui faccio fatica a trovare qualcosa di divertente da raccontare. Mi duole per chi ha dovuto ascoltare le mie parole per un'ora o qualcosa, scusatemi davvero, cioè potete sempre cambiare canale e alla fine credo di dire sempre le stesse cose, perché dopo quando registri un migliaio di puntate... tra tutto alla fine ti ripeti e me ne rendo conto ascoltando Samba Radio che cazzo, alla fin fine dico sempre le stesse cose e, però vabbè, se vi interessa avete ascoltato questo.
Sì, no, come dicevo è vero, anch'io stesso magari mi ripeto tante volte su determinati argomenti, ma in episodio e in momenti diversi, e le persone non è che tutte hanno ascoltato tutto quello che uno ha prodotto, no? E quindi non conosce mai tutta la verità o tutto l'insieme delle cose, e quindi queste raccolte ogni tanto di questi argomenti è utile, perché così c'è un recap immediato e una persona ascolta un episodio, poi dopo rivivrà queste cose che tu hai raccontato magari in tanti altri episodi e si ricollega a quello che hai detto, a questo. Per questo è sempre importante fare questi riassunti per chi lo posso notare. E poi sul fatto che gli episodi durano tanto, è una cosa che ultimamente in diverse occasioni ho avuto molte persone, siccome faccio dei video su YouTube molto lunghi, alcuni dicono: mazza, ci hai messo 50 minuti per raccontare sta roba qua, si poteva fare in 5 minuti. Vero, si poteva fare in 5 minuti, però veniva una cosa diversa. Il mio modo di farlo è questo. Questo strumento che tu utilizzi, che è YouTube piuttosto che il podcast, ti dà una libertà della Madonna, proprio c'è la libertà totale di andare avanti, di skippare, di cambiare canale completamente, di andare a vedere un'altra cosa, oppure di mettere in pausa e riprendere quando c'hai voglia e ascoltartelo nei momenti in cui voglio ascoltare, se ti interessa questa storia. Quindi hai la massima abilità di fare quello che vuoi. Se non ti va bene la lunghezza, ascolta un altro podcast, ascolta un altro video, guardati un'altra persona. Se ti interessa l'argomento ma non hai tempo perché c'hai pochi minuti, vai avanti, veloce. E se ti interessa solo un pezzettino, skippa e vai dove ti serve. Fine. Cioè, c'hai la libertà totale di fare quello che vuoi. Non ti chiedono soldi, non ti chiedono niente, sei tu libero, fallo. La critica ci sta, mi va bene, però il format è fatto così. Sia quello che stiamo facendo adesso registrato e sia quello che io faccio in video è fatto così perché vogliamo chiacchierare con voi e stare con voi del tempo, come se foste qua in macchina con noi a fare questo viaggio e state viaggiando insieme a noi, e noi vi portiamo con le nostre parole in questo viaggio. Se non vi va bene c'è la libertà.
Il Pizzi avrebbe detto: se non va bene andate tutti a fanculo, avrebbe detto. No, io sono un po' ho un pensiero un po' strano, perché l'ultimo anno di Tecnopilz mi rendo conto di aver affrontato le cose in maniera molto personale, quasi parlando a me stesso, e infatti qualche ascoltatore, non tantissimo, qualcuno ha detto: sai che c'è, mi sono rotto il cazzo, proprio così come direbbe Pizzi, però sono sicuro che lo so che non dovrei dirlo, ma il podcast lo faccio più per me stesso che per chi mi ascolta. Poi se chi mi ascolta trova la cosa interessante, va bene. Io devo essere sincero, sarei veramente tanto contento di ascoltare un podcast come il mio in italiano. Ne ascolto in lingua originale, in inglese, e mi interessano molto. In italiano qualcuno che fa una roba del genere non c'è. Sto ascoltando Gitbar, che però è troppo è troppo anche virato su un certo tipo di problematiche, di cose che non è appunto la mia, però che tanto saluto perché mi hanno comprato Pod Cleaner, devo dire grazie, a cui ho regalato Poduser, vedere se qualcuno mi dà un feedback interessante. Vabbè, insomma, basta così perché credo che sia passata un'ora e un quarto. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare Davide che è qui affiancato a me, che sta guidando, per cui è un martire dell'automobile. Quando trovo qualcuno che guida al posto mio, la giornata assume già un connotato differente. E
la mia auto va da sola, è quasi autopilot, quindi vai tranquillo.
Sì, come la mia Tesla Panda. grazie delle domande, grazie a voi teleascoltatori che avete ascoltato le risposte. Per il vostro piacere non ho messo un intermezzo pubblicitario, aspetta che c'è la pubblicità dell'autovelox. Dicevo, non ho messo nessun intervento pubblicitario perché non mi è venuto, ma va bene così, meglio così. Vi ricordo che se vi piace quello che facciamo andate su rantemedia.it e oppure sul nostro gruppo di discussione su Telegram, telegram.me/technopilsriot, e dateci feedback. Altrimenti, ragazzi, con tanta libertà, un abbraccio fortissimo. Credo che questa sia l'ultima puntata di agosto o la penultima, per cui buon quel che resta delle vacanze e ci vediamo a settembre. Appunto, rimandati a settembre per acquisire crediti formativi, credo che si dica così. Bellissimo. Da Alex Racuglia e da
Davide Gatti
è un bel ciaone.
Ciao ciao.
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no dai, per merito di Alex Racuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Poduser. Discover more at altimedia/poduser. ulti.media/poduser. PODUSCER.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.